Diciamo che tra ieri e oggi mi è venuto più chiaro, o meglio, ho avuto delle conferme di cosa dobbiamo fare per vedere un risveglio in questa Chiesa. È un elemento importante. Tutte le Chiese aspettano, sognano un movimento dello Spirito. Per questo si prega ovunque, è una molla anche, diciamo, che sostiene chi si affatica nell'opera del ministero, una spinta, uno stimolo. E di fatto parliamo sempre di risveglio, molta letteratura si occupa di risveglio, molte iniziative sono centrate sul risveglio, c'è cioè un movimento particolare dello spirito. Il problema è cosa bisogna fare. Perché questo movimento si manifesti. Non si può non essere felici quando la mano di Dio si muove. Non si può non essere contenti quando vediamo gente che riconosce i suoi peccati, si umilia alla presenza del Signore, chiede perdono, ricuce rapporti distrutti. Molti sentimenti di odio vengono annientati. Non si può non essere contenti di questo. Non si può non essere contenti quando vediamo l'armonia ritrovata tra persone. Non si può non essere contenti quando vediamo persone guarite. La malattia a volte è distruttiva e terrificante, sia fisiche che psichiche. Non si può non essere contenti. Quando vediamo la gente lodare il Signore, ritrovare la via della fede, comunicare a destra e a sinistra la realtà di Gesù Cristo, non si può non essere felici di questo. Però cosa bisogna fare? Perché ciò avvenga. Farò una ricetta rivoluzionaria. Ieri mattina ho fatto la solita riunione del sabato, che secondo me è la riunione più importante di questa Chiesa, perché è il momento in cui vediamo Dio opera. Vediamo dei risultati, vediamo l'evidenza di un intervento divino. Poi il risultato, logicamente pratico, lo sperimenta soprattutto la persona che riceve l'intervento divino, che magari per noi apparentemente è ancora la stessa identica, se noi non vediamo forse grandi cambiamenti esteriormente. Però la persona sa quello che ha ricevuto, percepisce una liberazione, un cambiamento, una maturazione. Lo percepisce poi nei suoi rapporti personali più stretti. Ecco perché poi chiediamo le testimonianze. Non possiamo sempre comprendere esattamente quello che uno dice. Però vogliamo credere che la testimonianza sia sincera. Qui non vogliamo, non ho creato una mentalità in cui dobbiamo per forza dire che il Signore ha fatto, anzi, a volte dico stiamo attenti prima di dire che il Signore ha fatto. Andiamoci con prudenza. Vogliamo dire delle cose che sappiamo con certezza che sono da Dio. Perché a volte il desiderio di vedere Dio che si muove ci fa dire cose che non vengono certo dal Signore. E queste cose io non le voglio. Vogliamo che Dio intervenga e vogliamo testimoniare di cose reali che Dio ha fatto. Quindi il nostro desiderio di vedere un Dio che si muove è una cosa buona. A volte bisogna aspettare che il desiderio si compia. Attraverso gli anni non deve sospingerci questo desiderio di un Dio attivo a voler per forza vedere Dio ovunque quando non è vero. Non ci dà nessun servizio, non ci serve a niente. Ci fa restare bambini. E vogliamo diventare adulti se possibile. Allora, ieri mattina facciamo la solita riunione di guarigione e liberazione. Io sono venuto alla riunione, vi dico la verità. Per dovere, perché faccio il pastore, perché percepisco uno stipendio, senza nessuna voglia, senza nessuno stimolo, piuttosto giù, depresso. Non so se depresso è la parola giusta, ma stanco. Non abbiamo fatto nessuna preparazione particolare. Ce l'avevo venuti lì, due cantici per cercare un po' di scrollarci di dosso l'apatia, si è messo a pregare: Signore, sono qua, senza forza, senza una fede che sposti le montagne. Signore, opera. Poi, vedendo Dio operare, chiaramente lo spirito si rinforza, lo stimolo cresce e finisce con più forza, con più energia. Hai ricaricato le batterie, diciamo. Ma per vedere Dio operare, insomma, nel settore della guarigione, della liberazione, non si può dire che facciamo cose particolari. Siamo quasi convinti che Dio operi. Ormai siamo convinti che preghiamo e Dio farà qualcosa. Siamo fiduciosi. Siamo, diciamo così, esperti, nel senso che abbiamo capito che Dio si muove anche se noi non facciamo grandi cose preparatorie. Poi ci possiamo chiedere: come mai, Signore, se noi ti preghiamo per guarigione interiore, liberazione, vediamo subito la tua mano in giro? Il demonio che ci implora: lasciatemi qua, non me ne voglio andare, io qua ci sto bene, lasciatemi dove sono. E poi si piega e deve andarsene. Non è in questo settore, Signore, ti muovi senza che noi facciamo assolutamente niente. E se ti preghiamo invece per guarigione fisica, zero assoluto. Per un movimento dello spirito come risveglio, come conversioni, zero assoluto. Dice la Bibbia che i doni che Dio concede sono senza pentimenti. Cioè, se Dio concede un dono, lo tiene attivo, diciamo così. E pare di capire, indipendentemente, fino a un certo punto, chiaramente, dall'operato di chi riceve il dono. Ora è evidente che è importante avere tanti doni. Perché se Dio si mantiene fedele a un dono concesso, più doni ci sono, più vedremo la mano del Signore agire. Meno doni ci sono, meno vediamo la mano del Signore agire. Se qua ci fosse uno chiamato a essere evangelista, ministero evangelistico, chiamato da Dio a predicare agli inconversi, sicuramente vedremo qualche risultato di più, non vedremo Bergamo convertito, non ci credo. Sicuramente vedremo qualche conversione in più. Se qua ci fosse qualcuno chiamato da Dio ad avere il dono di guarigione fisica, vedremo sicuramente non tutti guariti, ma sicuramente qualche guarigione fisica in più. In mancanza di questi doni, annaspiamo. Non è il tema di oggi, però è ancora una volta per voler comunicare che se ci fosse più competenza di corpo, ci sarebbe sicuramente anche un'opera maggiore dello spirito. Il più delle volte, almeno credo, non lo so, questo non lo dico voi. Voi mi dite che la predicazione, insomma, è efficace, si sente l'unzione dello Spirito, arriva ai cuori. Ma se io soltanto il sabato sera, mi metto a concentrarmi per sapere cosa devo dire il giorno dopo, io ho una pesantezza tale che rinuncio. Non c'è una vera preparazione. Non aggiungo giorno dopo giorno un punto al sermone che mi mette di predicare. Non lo formulo completo. Di solito mi viene un piccolo flash mentre faccio la doccia domenica mattina, o addirittura quando sono qua, a volte addirittura 5 minuti prima di cominciare a predicare. Cosa vuol dire? Potere viene da Dio. Ora c'è una scuola di preparazione per sermoni, si chiama omiletica, mi pare, dico bene, omiletica. Poi c'è l'ermeneutica per riuscire a comprendere i significati della Bibbia, dei versetti biblici, no? Si studia, insomma. L'ermeneutica e l'omiletica, no? Per riuscire a fare un sermone, rispetto. Questo è lo sforzo umano. Ora, se deve essere Dio a predicare, ci vuole una persona totalmente abbandonata al Signore, che non sa da che parte incominciare, affinché possa incominciare lui. Signore, sono qua, fa tu perché io parlo. Signore, fa tu perché io non so cosa dire. Questa è la condizione ideale perché il Signore possa muoversi. Con più efficacia, eccetera. Infatti dice la Bibbia, in un salmo, se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Qui c'è l'eterno conflitto, no? Dice, cosa devo fare io, cosa deve fare lui? È un problema veramente. Cosa devo fare io, cosa invece tocca soltanto a lui? Noi qua potremmo adesso, io potrei citarvi adesso 100 versetti che dicono che tocca a noi agire e fare qualcosa, che c'è la nostra responsabilità. Io posso citare 100 versetti per dire un numero, insomma. Che se noi non facciamo questo, questo e quest'altro, Dio non farà niente. O posso citare 100 versetti in cui si fa notare che tutta l'opera viene da Dio e basta. Anch'io a riprese, sono onesto, a riprese ho detto tocca a noi fare qualcosa. Le altre volte vi ho detto aspettiamo che Dio intervenga, perché in effetti non si sa. È un conflitto. Cosa fare e cosa non fare. Agire, aspettare. Diciamo che la mia tendenza è quella di aspettare, di lasciare che Dio agisca. Di non sforzarci più di tanto, che è vero fino a un certo punto. Cioè, se non è Dio che edifica, invano si affaticano gli edificatori. Quindi la Chiesa, diciamo così, la può costruire soltanto Dio. Non possiamo costruirla, noi possiamo costruire l'edificio. Noi possiamo comprarci un bel edificio, ma chi va a riempire quell'edificio? Lo riempiamo noi con la nostra evangelizzazione, con la nostra preghiera, con il nostro digiuno, con la nostra adorazione? No, la può riempire soltanto Gesù Cristo. Quando decide lui. Ricordo non molto tempo fa di un evangelista americano, mi sfugge il nome ma non importa, il quale predicava negli stadi, si convertivano parecchie persone e lui andava a prostituto. Non vi sto dicendo andiamo a prostitute, tanto Dio lavora lo stesso, non sto dicendo questo, ma prendo l'esempio per dimostrare che è Dio che decide come operare, indipendentemente da colui che opera. Che sembra una cosa assurda, inconcepibile, che va al di là della dottrina che si spiega di solito. Ma questo per capire che chi edifica è lui, ma siamo noi. Non dipende da chi vuole o da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Questo tale poi è stato scoperto, chiaramente. Ha rinunciato al ministero, ha fatto una bruttissima figura. Ha poi creato problemi in chi ha creduto tramite lui, certo. Però mentre tutto era nascosto, Dio operava grandemente tramite lui. Ma com'è possibile? È un controsenso. È uno schiaffo a quello che abbiamo sempre predicato. Salomone. Ma che dico, Sansone faceva la stessa cosa, se la godeva con le donne. Dalila voleva, cioè, era un nemico dei Filistei, aveva un potere straordinario, non riuscivano mai a fermarlo, distruggeva da solo l'esercito filisteo, però volevano carpire il suo segreto, no? Dice allora Dalila, che andava a letto con lui, dimmi dove hai la tua forza. Allora Sansone, scherzando, dava degli indizi sbagliati, perché poi venivano le guardie per arrestarlo, ma la sua forza era rimasta integra. Veniva bloccato, ma riusciva a liberarsi con il gran potere dello spirito. Andava a donne, ma il potere dello Spirito Santo rimaneva forte nella sua vita. È una contraddizione, è un'assurdità. Ma come si fa a concepire una cosa del genere? Quando noi predichiamo che se non sei santo, però anche Sansone venne scoperto, venne arrestato, perse la forza. Cosa vuol dire questo? Che io certo posso perdermi se pratico il peccato volontariamente, che un giorno perdo il potere dello Spirito. Devo stare attento quindi, ma d'altro canto capisco un'altra cosa, che il potere di Dio si muove anche quando colui che fa da tramite è in pieno peccato. A dimostrazione che Dio si muove quando vuole, con chi vuole, se vuole. Lui edifica la sua chiesa, non noi. Non gli serve un vaso completamente santo per poter fare miracoli e intervenire con potenza. Però il vaso, poi, che sta camminando in maniera equivoca, prima o poi si troverà in cattive acque. Sono due cose da valutare attentamente. Io posso perdere il potere del Signore, ma Dio può agire con potenza anche tramite uno strumento indegno. Dio decide, Dio è sovrano, non ha bisogno di nessuno. Infatti poi dice ancora: se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Noi predichiamo, e anche oggi lo ripeto, non dobbiamo certo confondere quello che sto dicendo. Predichiamo di vegliare. Devo vegliare sulla mia anima, sul mio comportamento. E quando mi rendo conto che c'è una presenza forte e negativa, carnale, nella mia vita, cerco il Signore che è dentro di me, per affrontare e vincere. Ma se il Signore che è dentro di me non vuole intervenire, cosa faccio io? Se Lui non veglia, il mio vegliare a cosa serve? Posso io da solo affrontare il nemico? No. Ho vegliato, ma mi mancano poi le forze per intervenire. Allora il mio vegliare conta se anche Gesù che in me veglia e opera, e se no il mio vegliare è inutile, non serve a nulla. Però cerco il Signore, Lui è sempre lì pronto e disponibile. Mi lascio spazio, Lui agisce, mi fa vincere il peccato e la carne e la tentazione diabolica. Ma se Lui dicesse: oggi sono stanco, non voglio fare niente, arrangiati, io non riuscirei a contrastare assolutamente il maligno, il peccato, la carne, il mondo, non riuscirei in nessun modo. È sempre il potere dello Spirito Santo che ci consente di vincere. Dove noi in questo caso vegliamo in maniera attiva e poi chiediamo a Lui di intervenire, perché io non riuscirei a fare nulla. Mi sono reso conto della situazione e dico: Signore, vieni Tu, perché io qui sono schiacciato e il Signore con la sua potenza che io cerco mi consente di vincere. Ma se il Signore dicesse: oggi non ho voglia di fare niente, mi sono stancato di combattere per Te, e noi cosa faremmo? Cadremmo come una pera matura dalla pianta, senza possibilità di rimedio. Il potere viene da Dio. Quindi cosa dobbiamo fare perché il potere del Signore porti un risveglio in questa Chiesa? Niente. Assolutamente niente. Pentecoste, i discepoli sono nel solaio alto, scende il potere dello Spirito Santo. Noi ci chiediamo, ma cosa hanno fatto in questi 10 giorni? Ma chissà che preghiere hanno fatto questi cosi, no? Ma come avranno pregato? Vorrei anche conoscere il segreto di quelle preghiere che hanno fatto. Ci sono bastati 10 giorni per far scendere il potere dello Spirito e uscire a predicare con potenza 3.000 conversioni. Ma chissà che preghiere hanno fatto. Chissà che formule hanno usato, perché ci vorrà qualche formula, dico io. Sto scherzando, mi prendono sempre sul serio. Cosa hanno fatto in 10 giorni? Ma cosa possono aver fatto? Signore ha detto, aspettate a Gerusalemme finché scenderà il potere dall'alto. Gli ha detto, qui non è scritto negli atti, aspettate a Gerusalemme, se farete i bravi, se pregherete come io intendo, se non metterete in bocca neanche un granello di riso, manderò il potere dello Spirito. Non ha detto così. Aspettate, arriverà il potere, come fosse automatico. Era già stato stabilito che doveva scendere quel potere. Era stato stabilito. Non c'era possibilità di cambiare quelle cose, perché Dio aveva determinato di manifestarsi. Però quelli si riuniscono spaventati, chiusi a chiave, no? Con tutta la folla che sapevano essere un po' inferocita contro di loro, paura anche fisica, che portò anche Pietro a rinnegare il Signore perché temeva di finire in galera anche lui. Sono lì così, avrà fatto qualche preghiera, cosa possono aver fatto? Magari un po' di incredulità anche entrata nel loro cuore. Erano umani, e improvvisamente soffia un vento particolare, forte, scende il potere dello Spirito, escono a predicare con potenza 3.000 conversioni. Questo deve aiutarci a capire una cosa, che tutto il merito va a Dio. Cosa hanno fatto i discepoli? Niente. Hanno soltanto accettato, ubbidito a questa richiesta del Signore, rimanete lì, aspettate. Basta, non hanno fatto altro. Dice, tutti noi predichiamo, cioè, gloria a Dio, Dio ha fatto, però poi, di fondo ve lo posso garantire, non è così facile non fare niente, è difficile non fare niente, è più facile fare qualche cosa. Perché non fare niente, prima cosa mi umilia come persona, cosa ho fatto io per ricevere? Il giorno che Dio mi ha chiamato alla sua presenza, quando ero a Torremolinos, cosa avevo fatto io prima per lui? Niente. E così scopri cos'è la grazia, cos'è la misericordia. Non hai fatto niente. Ho ricevuto un qualcosa senza aver capito perché. Non ho fatto niente, assolutamente niente. Sono ritrovato in un mondo che ignoravo esistesse. Ho percepito un sollievo interiore che mai avrei sperato di avere. Cosa dici? Grazie Signore, non ho fatto niente. Però dopo vogliamo fare qualcosa. Facciamo fatica a non fare niente, è più difficile non fare niente. Perché vogliamo credere che il nostro agire ha contribuito a fare qualche cosa. Bisogna arrivare al punto. Questo è un po' alto, un po' alto. Lo dico tra parentesi. Arrivare al punto di pregare o evangelizzare sapendo che quello che io sto facendo non produrrà assolutamente nulla se non sarà Dio che interverrà. Deve avere questa convinzione dentro. Questa convinzione non viene così facilmente come sembra. Si dice con la testa, ma poi finché ti penetri dentro nel cuore, ce ne vuole, ve lo garantisco io. Sapere che tutto ciò che facciamo non produce nulla se non è Dio che interviene. E quando la gente, i cristiani, dicono, ma Bergamo come dura, ma l'Italia qua, ma la gente rifiuta, cosa capisco io? Capisco che queste persone non hanno ancora compreso che tutto il loro agire, se non è utilizzato da Dio, non produce niente. Non l'hanno ancora capito, è evidente. Perché se l'avessero capito, non direbbero Bergamo è dura, Bergamo è chiusa, la gente rifiuta. Direbbero, Dio qua ancora non ha deciso di intervenire. Questa è la vera risposta. Che è più logica, più realistica. Perché dico io, gli ebrei a Gerusalemme, cose già dette, scusate ma ci ripetiamo, gli ebrei erano pronti a ricevere il Signore. Ma se 50 giorni prima gridavano crocifigilo, 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 vogliamo Barabba, non vogliamo Gesù, erano pronti a ricevere il Signore. Ma cosa stiamo dicendo? Abbandonati a se stessi, non avevano riconosciuto in Lui il Cristo. Perché la carne non può riconoscere il Signore. La natura umana non può capire. Hanno reagito così, naturalmente, d'impulso. Sospinti anche dal demonio, crocifiggilo, è un eretico. Lo vogliamo morto. 50 giorni dopo, dici cosa dobbiamo fare per accettare il Signore Gesù Cristo. Chi ha prodotto il tempo? Hanno capito loro? È stato il Signore, il potere dello Spirito. Il potere dello Spirito ci dimostra, questi eventi ci dimostrano la sua potenza, la sua misericordia, e il fatto che se lui non decide di intervenire, non succede niente. Il Signore è lui. A noi certo tocca fare qualcosa. Niente, niente, no. Ma non possiamo certo noi favorire in nessun modo l'intervento divino. Questo mai. Non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E questo, se noi vogliamo analizzarlo bene, ci dà fastidio. Se vogliamo essere sinceri e onesti. Se non vogliamo essere sinceri, diciamo altre cose. Slogan più o meno conosciuti, insomma. Siccome purtroppo io ho dovuto andare in profondità nel mio cuore, ho dovuto andare molto, 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 molto giù, a me questo fatto mi dà fastidio. E lo dico senza problemi. Però è la verità. Cosa faccio? Cerco il Signore per accettare questa verità. Decido di stare dalla parte del Signore. Sto facendo qualche cosa che apparentemente non è che produca molto. Decido di stare dalla parte del Signore. Questo è il mio agire. Quando lei dice un risveglio di Pensacola in Florida, noi abbiamo pregato 8 anni, eravamo già demoralizzati. Il cielo sembrava di rame, cupo, impenetrabile. 8 anni di preghiera. Io dicevo, mi pare sabato, non so quando. L'ho letto e mi è venuto da ridere. Io sono a 24 anni che sto aspettando. 3 volte di più. E poi a un certo punto il Signore ha onorato le nostre preghiere. Io dico, non è vero niente. Non è vero niente. Quante chiese hanno pregato 8 anni senza vedere niente? Dove sono i loro libri? Non ci sono. Chi scrive un libro? Ho pregato per il risveglio e non è arrivato. Trovate un libro così ridicolo in libreria voi? Lo trovate? Chi lo stampa? Ma quante realtà ci sono così in giro? Però quando uno dice dopo 8 anni di preghiera è arrivato il risveglio, te lo stampano subito il libro. Allora io adesso scrivo a Editorial Vida in America, voglio scrivere un libro. Sono 24 anni che aspetto e non vedo risveglio, me lo stampi? Cosa mi risponderà secondo voi? No, è deprimente questo, non produce edificazione. Cioè. È meglio aspettare. Cioè. E direbbero così. dobbiamo essere un po' realisti, non soltanto il positivo. Certo che noi crediamo in positivo, non saremo qua, ma la realtà però è un'altra. Il Signore ha detto aspettate a Gerusalemme, non gli ha detto 10 giorni, non aspettate. Scenderà potere dall'alto. Non ha detto forse, chissà, magari, sempre che voi fate i bravi, attenzione, perché se vi stancate io non manderò più niente. Non ha detto così. Aspettate, scenderà. 10 giorni erano pochi, insomma. Non sono 10 anni, 20 anni, sono 10 giorni. Io devo stare sempre dalla parte del Signore. Devo decidere con chi voglio stare. Questo è il mio lavoro che devo fare. Poi che succede? Nella misura in cui io cresco spiritualmente, perché lavoriamo anche per crescere spiritualmente, dice Apollo ha, io Paolo ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma chi ha fatto crescere è Dio. Chi ci fa crescere è Dio, non siamo noi con le nostre preghiere, con le nostre riunioni. È Dio che ti fa crescere, perché interviene, perché risponde, perché ti fa capire. A me ha fatto capire che la verità era Lui senza che io lo cercassi. Ma come si fa a concepire una cosa del genere? Come ha fatto il demonio a lasciarmi andare? Perché Dio è più forte del demonio. Risposta molto banale, no? Ma io non lo cercavo, Signore. E magari però tu nel fondo vedrai che nel fondo lo cercavi per dover giustificare che Dio era quasi obbligato a intervenire. Ma non è così. Non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Deve entrarci dentro nella zucca questo concetto, chiaro, come un chiodo piantato qui. È chiaro che se lo capiamo bene non ci piacerà questo concetto. E allora io cosa devo fare? Devi stare dalla parte del Signore. Ma qui il demonio è forte, bisogna pregare per cacciarlo via. Bisogna digiunare perché lui è troppo forte il demonio. Ma quando Dio mi ha chiamato, il demonio era indebolito improvvisamente, bisogna... Si era distratto un attimo e mi ha lasciato perdere. E il Signore, qua, mi ha approfittato lui. E mi ha chiamato. Il demonio è forte più di noi, questo è chiaro. Ci tenta, è chiaro. Cosa dice la Bibbia? In Giacomo. E sottomettetevi a Dio, giustamente. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Allora io devo... Ho lasciato perdere un concetto che mi è tornato in mente adesso. Dicevo prima che quando noi cresciamo spiritualmente, il Signore prende possesso di noi, un po' alla volta, adagio adagio, perché è una cosa lenta. Il Signore, certo, che incomincia a farci intendere cos'è il concetto dell'amore, il concetto della misericordia, ci sospinge anche a pregare per la gente. Signore, ti prego per Bergamo. Perché prego per Bergamo? Per cacciare via il demonio? Per sospingere Dio a intervenire, che sennò Dio sta dormendo chissà dove? O perché sento dentro un bisogno che anche gli altri possano ricevere la verità e l'amore che mi spinge a fare questo? Devo crescere nell'amore io, questa è la volontà del Signore. Vuole che io cresca nell'amore, che mi interessi, che mi preoccupi, che mi occupi. Allora prego, Signore, ti prego per Bergamo. Per quale motivo? Perché sento compassione per Bergamo, la compassione mi sospinge a fare questa preghiera. Ma quando la preghiera diventa uno sforzo umano, perché vogliamo far sì che Dio intervenga, vincendo il demonio, stiamo sbagliando. È la motivazione che conta. Io posso essere deluso, ma sento ancora voglia di intercedere per la gente che non conosce il Signore. È l'amore che mi costringe a farlo. Ora, se lo fai perché l'amore ti costringe a farlo, è un conto. Se tu pensi che pregando vedrai il risveglio, per me stai sbagliando di grosso. È una motivazione sbagliata. Perché è Dio che decide di intervenire anche se tu non preghi, in un certo senso. Può fare quello che vuole. Se con 10 giorni di preghiera Dio mi manda 3.000 anime e poi dopo qualche giorno altri 5.000, allora siamo di fronte a una ingiustizia terrificante. Io ho pregato più di 10 giorni, ma queste cose non le ho viste. Allora dobbiamo dire, non conta tanto quello che io faccio, dipende dal Signore che vuole fare misericordia. E accettarlo mi costa, perché mi rendo conto che il mio agire non produce niente, mi umilia. Ma lui dice, sottomettetevi a Dio, accetta che è così, accetta che decide lui, mi serve Gesù Cristo, perché sennò io non ce la faccio se fa una cosa simile. Allora prendo il lato di Dio, siamo attivi in qualche cosa, no? Prendo il lato del Signore. Signore, aiutami a Gesù, aiutami a accettare questo, perché io non lo accetterei mai. È il Signore che è presente e vivo, mi dà la forza, la fiducia per sottostare a Dio, accettare quello che mi fa, pensando che deve essere buono in qualche modo. Io non lo capisco. Prendo il lato di Dio, sto facendo qualcosa. Poi mi dice, resistete al maligno e gli fuggirà da voi. Come facciamo a cacciare via il demonio? Digiunando, pregando, intercedendo, facendo chissà catene di preghiera? No, resistendo. Resisti. Il demonio fuggirà da voi. Qua si riferisce certo all'individuo, ma ciò che vale per l'individuo vale anche per la Chiesa. Siamo chiamati a resistere. Cosa vuol dire questo? Che quando vedo la tentazione, una situazione che mi allontana da Dio, perché un po' di cervello mi è rimasto, quando vedo questo, cosa devo fare? Devo cercare lo Spirito Santo che abita dentro di me, Gesù Cristo, per trovare una controforza che resista a quell'ondata di tentazioni che mi stanno arrivando, per resistere a quella pressione con una pressione maggiore dello spirito. Non è che la tentazione vada via così, tic, pende. Resistere vuol dire, non vuol dire 2 secondi, vuol dire anche giorni, mesi forse. Resiste. Una città assediata deve resistere. Chi fa l'assedio non se ne va in 2 giorni, è difficile. Noi siamo attivi quando resistiamo e siamo qua fermi. C'è un libro di Watchman Nee che dice siedi, cammina, resisti, no? Resisti, siedi, cammina, resisti. Dobbiamo stare fermi con 1000 difficoltà. Prendere il lato di Dio, cercare lo Spirito Santo che è dentro di noi, il quale ci dà fede, speranza, forza. E il demonio prima o poi se ne andrà, intanto da noi, nelle nostre vite, e poi come Chiesa. Quindi c'è una parte attiva che ci tocca fare. È un niente relativo, certo. Bisogna capire in maniera chiara, cioè per me questo è chiaro. Bisogna sempre poi vegliare, perché ci si può perdere, questa è la verità. Per me è sempre più chiaro il concetto di grazia e sforzo umano. Noi come esseri umani vogliamo sentirci partecipi. Tante volte ho sentito dire che il Signore ci ha scelti come collaboratori in quest'opera. che umanamente mi potrebbe fare anche piacere. Perché abbiamo bisogno, la nostra umanità, ha bisogno di sentirsi che vale qualcosa, che è importante, che ha partecipato. Però quando capisci che cos'è lo sforzo umano, ti rendi conto che non puoi fare più nulla. Ed è il momento magari di sbandonare. Perché se non posso fare più niente, cosa faccio? Ci lasciamo guidare dallo Spirito, il quale può portarci anche a pregare, anche a adorare il Signore, con la consapevolezza che non è questo che produrrà un cambiamento. Perché sennò vorrebbe dire che merito no, in un certo senso. Avendo io fatto questo, avendo io pregato, avendo io lodato, adorato il Signore si è fatto sentire. E qui bisogna stare attenti. Quando io prego per la conversione di una persona, e poi la persona si converte, cosa diciamo? Ho pregato 10 anni per una persona, si è convertita. Cosa pensa un essere umano normale, sincero? Dirà, grazie a Dio, però penserà che i suoi 10 anni hanno dato frutto. Io dico no, non è vero. Non ha dato frutto nel senso di convertire quella persona. Un frutto l'ha dato, quello sì, ma non quello, un altro frutto. Cos'è che interessa a Dio soprattutto? Che noi cresciamo in che cosa? Nell'amore e nella misericordia. Pregare 10 anni per una persona deve essere motivato dall'amore per quella persona. Ora il pregare ti porta a crescere nell'amore per. Allora Dio ti lascia pregare 10 anni perché vuole che tu cresca nell'amore. Poteva convertirlo anche subito, no, Signore? Cosa gli costa? Non può farlo, forse. O noi pensiamo di fondo, pensa un po' che pressioni c'erano su quella persona. Ho potuto pregare 10 anni, pensa che pressioni c'erano. E quando Dio ha chiamato i suoi discepoli, Paolo, c'è cosa dico, San Pietro e gli altri, non c'era pressione su di loro. Quanto ha impiegato a portarseli dietro? Vede Matteo, mi pare, Matteo che era lì al tavolo della gabella, no? Stava occupato lì a riscuotere le sue tasse, già con l'acquolina in bocca per i soldi che poteva mettersi nella sua tasca, no? Tutto concentrato sul denaro che poteva guadagnare, passa il Signore, tu segui. Lascia tutto e se ne andò con lui. Noi diciamo, ma forse c'era qualcuno dietro che stava pregando per lui da anni, perché dobbiamo giustificare il nostro atteggiamento e non possiamo capire che è Dio che opera. Dobbiamo giustificarci noi per pensare che quello che abbiamo fatto in fondo ha un valore. E quando Dio vuole ti chiama subito all'istante. Non ha problemi il Signore, ma che problemi ha? Allora, io prego per le anime perché sento l'amore per loro. L'amore mi spinge a chiedere, con la convinzione che Dio può convertirlo quando vuole. Ma non perché io sto pregando che lo convertirà un giorno. Ma può farlo quando vuole. Io ho questa convinzione. Non sto pensando se resisto ancora a pregare 5 anni, chissà, magari forse Dio lo converte. No! Non è così. Poi impariamo la perseveranza, impariamo la sottomissione allo Spirito, impariamo tante cose nella preghiera. Ma una cosa è certa, io sono convinto di questo, non è la mia preghiera che fa sì che Dio intervenga a fare chissà che cosa, o caccia via il demonio. Ma no, Dio decide, no? Però noi impariamo tante cose, quelle che Dio vuole che noi impariamo. Solo che noi non capiamo esattamente. Da umani cosa pensiamo? Dobbiamo pregare, digiunare per salvare la città di Milano, della Lombardia, l'Italia. Dobbiamo fare qualcosa noi, perché voglio sentirmi parte attiva in questa realtà dello spirito. Voglio sentire che anch'io ho fatto qualcosa di importante. E così non capisci niente. Accamati di lì. Devi pregare per amore, va. Se hai la forza di farlo, così devi farlo. Perché questa gente potesse conoscere la verità. Sapendo che Dio potrebbe farlo in un millesimo di secondo. Un millesimo di secondo. A noi tocca quindi stare sempre dalla parte del Signore, decidere di stare con Lui cercando lo Spirito Santo che è dentro di noi, il nostro aiuto, il nostro consolatore. Ogni cosa posso in Cristo che mi fortifica. Possiamo tutto in Cristo. Prendo il lato di Dio, cerco il Signore che è in me per poter fare tutto, per poter resistere a tutto, affrontare tutto. La mia decisione, sto dalla parte del Signore. E poi resisto al demonio. È un'altra parte attiva questa. Sempre cercando il potere dello Spirito. Il potere dello Spirito che opera perché vuole Lui. Non è che perché io cerco il Signore che in me automaticamente Lui deve agire. Lui non deve fare niente. Agisce perché vuole agire. Perché ha deciso di stare al mio fianco. Perché Gesù Cristo, effettivamente, questo posso dire senza problemi, mi ama, sono sicuro di questo. Quindi per amor mio non se ne va, rimane lì, mi aiuta. Ma non deve fare niente, non è obbligato a fare niente. Lo cerco in fede e lui, per amor mio, opera, interviene. È il suo potere che agisce, non il mio. È sempre il suo potere che interviene. Quindi l'essenziale per noi, per concludere, è quello di prendere sempre il lato del Signore. Io voglio stare con lui. Vegliare per sapere quello che mi sta capitando, resistere alle pressioni del mondo, della carne e del demonio, cercando sempre la presenza del Signore che è dentro di me per affrontare, superare, vincere. E Dio deciderà cosa fa. Perché vi immaginate voi un Dio che dice: ah, se vorrei operare in bene, ma però c'è un demonio così potente che non ce la faccio. Immaginatevi un Dio così. Vorrei salvare Bergamo, però lì c'è un principe demoniaco tale che io non so cosa faccio. La Chiesa non prega, io non so cosa faccio. È troppo forte. Immaginate un Dio così, voi? È ridicolo. Semplicemente ridicolo. Non c'era un principe su Gerusalemme, dico io. Eppure, 3.000 anime, 5.000 anime. Guarigioni straordinarie. Non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E accettare questo ci costa, non è così facile come sembra. Al mio io dà fastidio, perché mi sento inutile. Io cerco il Signore che in me perché Lui operi nella mia vita. È Lui che opera. Io devo cercare aiuto, rifugio in questa realtà che è in me. Ma grazie al suo potere possiamo fare qualsiasi cosa. Il potere è suo. E a volte il Signore può decidere anche di non intervenire, perché in mente è qualcosa suo, vuole portarsi a maturazione. Quindi non interviene perché vuole che le cose vadano in un certo modo. Perché noi lo cerchiamo ancora di più. Perché noi vediamo la grande importanza che ha per noi, ancora di più di quella che pensiamo avesse. Poi dopo interviene, ti libera, perché vuole raggiungere il suo scopo. Stabilisce lui, ti decide lui. Ci sarà risveglio in questa chiesa, lo decide lui. Non lo decido io, di certo. E neanche noi, messi insieme. Lo stabilisce Dio. Noi diciamo, però se vedrà, una volta anch'io l'ho detto, intendiamoci, che è anche vero in parte, se vedrà le condizioni di questa Chiesa particolare, allora forse interverrà, manderà un risveglio, può anche darsi. In ogni caso chi decide è lui, e basta. Non saranno le mie preghiere, non sarà il mio digiuno, non sarà il mio evangelizzare che porterà il risveglio, no. Io devo certamente decidere di andare avanti, questo sì. Di continuare, di resistere, cercare il Signore che è in me, cercare la sua presenza. E Dio poi fa quello che vuol fare. E quando forse vedrà che siamo anche pronti, forse manderà il risveglio, ma lo decide lui. Quindi noi siamo dalla sua parte, lasciando che lui opere nella nostra vita, che porti avanti il suo disegno. Siamo svegli, deviamo su quello che ci capita per rifugiarci in Cristo, non lasciarci spazzare via dal demonio, dalla carne, dal mondo, che ci possono spazzare via facilmente. Se poi lo Spirito Santo ci stimola, e qua dobbiamo ragionare insieme, a pregare, a fare delle cose particolari, se ci stimola Lui, non tanto perché facendo così arriverà a risveglio, perché facendo così porterà in noi qualche cosa di nuovo. Ci cambierà interiormente, ci porterà più vicini a Dio, più vicini al prossimo. È chiaro che se poi ci manda della gente, ci vuole un po' d'amore per la gente, perché sennò cosa facciamo? Non li curiamo, non ci interessiamo a loro, non abbiamo la capacità di farlo. Ci vuole anche un po' di capacità per accogliere e chiedere. Certo, è bello vedere guarigioni, liberazioni, è bello, è magnifico. Gente che disperata ritrova la speranza, tutto facendo. Io vorrei vedere qualcosa prima di morire. Però poi bisogna anche curare queste persone dopo. Però ci vuole poi una crescita spirituale. Bisogna che l'amore cresca in noi. Dove l'amore cresce anche pregando per le persone, non perché se prego si converte. Prego perché sono interessato alla sua persona. Può anche darsi, qui bisogna un po' valutare bene, che Dio mi dica, prega per quella persona, ma non certo perché mi dice, se tu preghi 5 anni che dopo io la salvo, ma è assurdo. Cioè, un concetto del genere non ha nulla a che vedere con l'amore, ma proprio niente. Cioè, prega per quella persona perché vuole che io magari mi renda conto della sua condizione, del suo stato, mi immedesimi, senta compassione, senta misericordia, senta amore. Questo vuole che Dio impari pregando. Non che pregando arriverà il risveglio e il demonio dovrà andare via. No! Io può mandarlo via anche adesso, cosa gli costa? Così come l'ha fatto entrare nell'Eden, può mandarlo via anche adesso. Non dice la Bibbia che quando Gesù tornerà sulla terra eliminerà l'anticristo con il soffio della sua bocca? L'anticristo che ha creato il suo potere sulla terra, spazzato via in un attimo. Come mai? Che condizioni ci saranno allora perché Dio faccia questo? Quando il male sta dominando letteralmente il mondo, perché Dio ha il potere per farlo, no? E ha deciso, basta, chiuso. Dobbiamo crescere nell'amore, amarci gli uni gli altri. Io dico amare la parola di Dio. Però ci servono le riunioni, ci servono le guarigioni, ci serve la preghiera, l'adorazione, tutte queste cose ci servono per entrare in profondità del nostro cuore, non per ottenere dei risultati. Noi l'abbiamo imparato sulla nostra pelle questo. In certe lezioni è meglio impararle, è meglio impararle, per ricordarcene e agire nel modo forse più corretto. Poi chiaro, le sbandate le abbiamo tutte. È umano, è normale, è comprensibile, ci aiuta anche a capire tante cose, a crescere, a maturare, a sentire il bisogno e l'importanza del Signore. Noi non possiamo fare niente. Senza di me non potete fare niente. Il Signore che in noi ci aiuta a svilupparci interiormente come singoli, e a quindi cercare Lui, prendere la sua parte, resistere, discernere, andiamo da Lui. Come Chiesa, il potere dello Spirito Santo che agirà quando riterrà più opportuno farlo. Noi quindi concentriamoci sul cambiare interiormente per crescere nell'amore gli uni per gli altri, che comporta sacrificio, rinuncia. L'amore vero comporta sacrificio, rinuncia, disponibilità, che è quello che Dio vuole formare in noi. Per quanto che concerne i movimenti nel mondo celeste, io decido. Noi siamo chiamati a collaborare con lui perché dobbiamo crescere nell'amore. Questo è il punto chiave. Se Dio facesse tutto lui senza la nostra intermediazione, per così dire, non sentirei di niente. Non dovrei interessarmi di nessuno. Fa tutto lui. Però fa tutto lui lo stesso. Però lo fa nei tempi che stabilisce lui, perché vuole formare in noi qualche cosa di importante. Sa che succede. Quelli che si dividono, si spaccano, perché c'è la carnalità. Entrano teorie sballate, perché c'è la carnalità. Dipendere dal Signore. Senza di me non potete fare niente. Prendiamoci questo versetto, teniamocelo nella testa. Quando mi dice niente, a me sembra di capire che significa zero. Non posso fare niente senza di lui. Quindi stiamo attenti alle motivazioni. Questo non vuol dire che non facciamo, non ci riuniamo neanche più, no, assolutamente no. Dobbiamo riunirci per cercare lo Spirito Santo, il quale ci vuole formare, ci vuole far capire. Cerchiamo il Signore, è Lui che fa tutto. Lui che fa tutto. Lui che fa tutto. Bisogna cercarlo. E stare in riunione è il modo migliore per cercarlo, per sentirlo. Vuole farci capire le cose, dove stiamo sbagliando, dove c'è da cambiare. Capire che è Lui l'artefice di tutto. Capire l'importanza per aggrapparci a Lui, lasciarci guidare da Lui e purtroppo aspettare i suoi tempi, che è una cosa un po' complicata. Sono argomenti che abbiamo ancora da dibattere sempre. Questi. Io vorrei che chiaramente anche dopo un sermone, quando ci vediamo in settimana, mi facesse delle domande. Perché sicuramente quando predico, non posso predicare tutti i dettagli, no, predico un concetto che deve essere sviluppato. Ora, chi mi conosce sa cosa intendo. Poi ci possono essere problematiche che nascono. Fare delle domande, cosa intendi, cosa vuoi dire, e sviluppiamo la cosa. Qui vogliamo introdurre dei concetti, sotto l'influenza dello Spirito. Bene.